La grazia del Signore Gesù sia con il vostro spirito, anche questa mattina ti lodiamo per quello che vuoi dirci questa mattina. Signore, veniamo al capitolo 4. Come abbiamo sentito, avete dimenticato quello che sta dietro e siete pronti a ricevere novità. E qui incomincia, dice: fratelli miei cari, desideratissimi, allegrezza e corona mia, state saldi nel Signore, o diletti. Da un lato dimentichiamo ciò che è dietro e progrediamo, ma poi stiamo saldi dall'altra parte. Anche questa mattina dobbiamo rimanere saldi. La Chiesa è la colonna e la base della verità. Una tale colonna non può essere smossa facilmente. E questo è valido per ognuno individualmente, ma anche come Chiesa. La Chiesa ha la sua solidità non nelle sue attività, ma Cristo è il nostro fondamento, è l'unico fondamento, e quello che viene da Cristo produce la Chiesa, e nella parola si vede sempre più che dobbiamo essere saldi. E Pietro, al capitolo 3 della seconda lettera, dice: badate che voi non cadiate dalla vostra, dal vostro fondamento saldo. Quindi è importante rimanere saldi. E è più facile nella vita di Chiesa, specialmente se sperimentiamo che i santi sono la nostra gioia, come la nostra gioia. Paolo aveva una tale relazione con i filippesi e che gli uni e gli altri si rallegravano l'uno dell'altro. Non dimentichiamolo, già al capitolo 1 ha menzionato questo amore. È bene, è giusto che io pensi così e prego perché il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Filippesi 1,9. Quindi tutti i santi sono così preziosi e anche sono la nostra corona, la nostra gioia, la nostra allegrezza. E di nuovo ci ricordiamo quello che abbiamo sentito: se i santi sono la mia corona, allora sono più alti di me, sopra di me, se sono la mia corona.
Unterstellen wir uns dem Herrn und den Heiligen im Leib.
E questi rappresentano il Signore e il corpo di Cristo. Questa è la vita pratica di questo pensiero, la concretizzazione di questo pensiero di Cristo. Possiamo anche capire che tutti i santi sono una corona, allora puoi dire: anch'io allora sono una corona, bello, sono una corona, e allora dico in che direzione dobbiamo andare. Dobbiamo rileggere la parola, allora se pensiamo così, dobbiamo risettare tutto, cancellare tutto. Lui ha preso la forma di uno schiavo, dice Filippesi. Lui non ha voluto essere un lavoratore, avere una posizione, no, lui ha preso la posizione di schiavo senza nessun diritto. Un maestro dello schiavo, un padrone dello schiavo poteva fare quello che voleva, anche punirlo, picchiarlo, Il Signore ha preso la posizione di uno schiavo e poi si è ancora abbassato di più e è stato ubbidiente fino alla croce. Questo è il sentimento, il pensiero di Cristo e che abbiamo bisogno nella Chiesa. E questo era importante per Evodia e Sintiche. Lui li esorta a essere concordi nel Signore, versetto 2 del capitolo 4. Per il Signore ciò che è importante è il suo corpo. E quel Cristo che abbiamo sentito in questi giorni non abita solo nel nostro spirito, ma vuole abitare anche nei nostri cuori. E vuole rinnovare il nostro interiore, e vuole crescere, prendere forma in noi, dice Paolo. Per me il vivere è Cristo. Cristo deve essere ingrandito in me. Cristo deve essere ingrandito in noi e deve risplendere come luce nel mondo tramite noi. Sì, alcuni hanno dei problemi con il corpo, ma dobbiamo capire che non siamo diventati credenti noi soli. Dio ha voluto avere molti credenti. Siamo in una famiglia grandissima e siamo stati messi in questa famiglia grandissima. E ci sono dei figli che non avremmo scelto noi. Il Signore vuole unire, riunire il suo corpo, e tutti i santi sono indispensabili perché Cristo è così ricco. Noi vogliamo afferrare ciò per cui siamo stati afferrati, ma questo è una cosa che facciamo assieme. Alcuni dicono: con questo non posso più andare avanti, non posso avanzare con quelli, mi ritiro e mi occupo solo di Cristo, mi occupo solo del mio Cristo. Sembra bene? Suona bene, voglio essere santo, non voglio essere ingiusto, non voglio avere a fare con i problemi. Suona bene, ma colui che pensa in questo modo non ha afferrato il pensiero di Cristo. Il Cristo si è dato, ha dato se stesso per la Chiesa che lui ha amato. E vorrei dire, chi dice così? Quello che dice: io vivo la mia vita con Cristo, voglio solo Cristo. Cristo è il capo e Cristo è pure il corpo. Chi parla così e pensa di avere il capo, la testa, il capo, la testa, Cristo dirà: io ho dato tutto per il mio corpo. Lui non ha nemmeno questa persona, questo fratello, non ha nemmeno la metà. Evodia e Sintiche avevano un problema. Vi esorto a essere concordi nel Signore, a pensare la stessa cosa. Erano nella chiesa a Filippi, ma non erano più concordi. Non avevano più l'unità, praticamente, concretamente. E ho pensato, mi sarebbe interessato sapere perché non erano concordi. E perché menziona qui le sorelle? Mi sarebbe piaciuto saperlo. Vediamo spesso che delle sorelle hanno problemi, Marta e Maria, ma anche i fratelli. I discepoli hanno chiesto: vogliamo chiederti qualcosa, Signore? Puoi fare in modo che io sieda alla tua destra e lui alla sua sinistra? Abbiamo tutti lo stesso retroscena. Vogliamo essere tutti più alti degli altri. E questo era il problema tra loro, le sorelle. Ho cercato di guardare se i nomi mi dicevano qualcosa, se c'era una traccia di... ma mi allontanava dalla meta. E credo che sia la saggezza del Signore, perché nelle nostre esperienze è così. Forse abbiamo ricevuto d'aiuto e entriamo nel gioco del Signore. E spesso abbiamo notato delle differenze, e poi ci accorgiamo quando ritorniamo al pensiero del Signore, ma cos'era quello che ci ha diviso, che ci ha separati, cos'è? Forse un'incomprensione, un'opinione su questo, su quella, oppure una vita dell'anima forte, un'attività, qualcuno che rivendica una qualcosa. Ma qui è qualcosa di positivo, i loro nomi sono nel libro della vita. Quando il Signore ha mandato i discepoli a annunciare il Vangelo nelle città, erano così eccitati per tutto quello che è successo, perché il Signore aveva agito molto tramite loro. E poi lì c'erano delle invidie: a lui ha fatto di più, io ho fatto un po' meno. E il Signore ha detto: non rallegratevi del fatto che i demoni vi siano sottoposti, ma rallegratevi che i vostri nomi sono scritti nei cieli, nel libro della vita. Questo dovrebbe bastarci, essere scritto nel libro della vita. Se poi il Signore ti ha adoperato di più o di meno, meglio o meno bene, poco importa. Questo non la pace di Cristo è molto più importante, la gioia è molto più importante. Poi abbiamo la gioia. Il Signore vuole che siamo concordi, e anche al capitolo 1 vediamo che dobbiamo rimanere saldi nello stesso spirito, nel medesimo spirito, nella medesima anima. In un solo spirito siamo già uno, ma è l'anima che è il mezzo con cui abbiamo questa concordanza. Mi ha fatto ricordare Luca 1, dove Maria loda, dice: il mio spirito si rallegra e la mia anima ti innalza, ti eleva. E questa è la via del Signore. Ci dà il suo spirito, e la nostra anima eleva, innalza il Signore. Questo è questo che fa la nostra anima rinnovata con il pensiero di Cristo. E quando ci sono problemi, allora possiamo prendere di nuovo questa unità, questa concordanza. Siamo crocifissi con Cristo e pensiamo in Lui la stessa cosa, e prendiamo attivamente il suo pensiero, il suo modo di vedere, e allora il corpo sarà pieno di Cristo e noi saremo riempiti di Cristo, e questo ci permetterà di esprimere il Signore. Il Signore ha pregato per questo, perché fossimo uno pienamente. Come il Padre e Lui erano uno, noi dobbiamo esserlo pure. Questo è veramente la volontà del Signore, e questo è il nuovo uomo. è una vita celeste sulla terra che abbiamo. Quindi la nostra cittadinanza è in cielo. E l'esprimiamo qui sulla terra. Abbiamo già disegnato molte volte questi tre cerchi, non voglio solo rammentarveli. Noi siamo nati di nuovo nel nostro spirito, la nostra anima deve essere rinnovata, deve essere riempita di Cristo. Ma abbiamo anche il corpo. E con il corpo siamo qui sulla terra. E se vogliamo essere la sua Chiesa, lui ha bisogno di un'espressione pratica sulla terra. Vorrei dire qualcosa sulla Chiesa, perché questa Chiesa, al versetto 15, che voi sapete, Filippesi, dice: nessuna Chiesa mi fece parte di nulla. E anche al capitolo 2, qui si parla dei Filippesi e dei Macedoni. E Paolo e Timoteo, versetto 1, capitolo 1, servi di Cristo a tutti i santi che sono in Filippi, a tutti i santi che sono in Filippi. I santi erano lì a Filippi ed erano la Chiesa a Filippi. Se prendo oggi esempio, potremmo prendere Stoccarda ma altre chiese. Se guardiamo Stoccarda, ci sono così tante riunioni che si chiamano chiese. Ma dove dobbiamo andare? Quante chiese sono? Quante chiese il Signore vuole avere? E vorrei dire alcune parole, perché anche in questo vorrei che noi siamo saldi nella comprensione di cos'è la Chiesa e per l'espressione pratica della Chiesa. Sì, nello spirito siamo tutti uno, questo è invisibile. Se siamo uno nello spirito, perché non lo saremmo anche nell'anima? Un'anima, una stessa anima. E dove ci riachiamo con il nostro corpo per quest'unità, per mostrare quest'unità? Vorrei dire ancora alcune cose sulle divisioni. Oggi i credenti sono molto divisi, con molte direzioni e molte coppie. Ci sono delle basi di questa divisione. Una ragione sono ragioni geografiche. Per esempio, la Chiesa Cattolica ha la sua sede a Roma. Roma è diventato il centro. E qui in Germania abbiamo molte chiese regionali. Chiese regionali. C'è la chiesa del Württemberg, c'è la chiesa del Baden e poi hanno fatto la chiesa del Baden-Württemberg, che è la regione qui di Stoccarda. Ah no, dice un fratello che sono ancora divise, anche queste divisioni non sono facili da vincere. E poi in Inghilterra hanno la chiesa anglicana. Poi la seconda ragione di divisione è il periodo, ci sono degli sviluppi storici. Per esempio nella chiesa del Baden-Württemberg, quindi nell'Ottocento, ci sono alcuni che hanno creato la loro proprio, quindi c'è la comunione della regionale del Baden-Württemberg e poi il terzo ragione è gli uomini. I cristiani si sono divisi per via degli uomini, la chiesa luterana, oppure in Inghilterra c'era John Wesley che ha predicato il Vangelo sulla strada, e questo era il suo metodo, e quindi da lui sono nati i metodisti. E poi ancora altri, e poi ci sono altre ragioni, sono le diverse verità. E certe volte ci sono delle cose che vanno assieme, per esempio in Inghilterra, poi anche con le verità, con le dottrine, per esempio la dottrina del battesimo, e quindi sono nati i battisti. Alcuni credenti hanno scoperto che non dobbiamo dipendere da un'organizzazione centrale in un paese, ma abbiamo delle circoscrizioni amministrative indipendenti. Quindi un gruppo qui e uno là, e poi ci scambiamo i predicatori. E questo esiste ancora fino ad oggi. È vero che ogni chiesa locale ha un'organizzazione propria, ma lì è diventato un sistema. Poi all'inizio c'erano gli apostoli, e quindi hanno restaurato questa verità, perché le chiese tradizionali non hanno il sistema degli apostoli, quindi questo restauro ha permesso, ha fatto nascere la Chiesa Apostolica. Ma vorrei dirvi, la verità nella Bibbia sulla Chiesa e anche sull'espressione pratica della Chiesa è semplice. Ho fatto una piccola breve escursione storica, ma la Chiesa è così semplice. Il Signore ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. È così semplice. E l'espressione della Chiesa è così semplice, senza confusione. Nella Bibbia vediamo chiaramente che la Chiesa è sempre rilegata a una località. Filippi era una città, la chiesa Filippi era in quella città, e la chiesa è designata, definita con il nome della città in cui viva. Nella chiesa, quando siamo la chiesa, non ci sono altre differenze, non è più grande della città, della località. Oggi abbiamo una grande città, Qui non è un centro della vita di chiesa, non è la chiesa madre questa qui a Stoccarda. Questo qui deve essere lontano da noi. Noi pratichiamo ciò che dice la Bibbia. Qui abbiamo semplicemente una sala più grande. E la chiesa non è neanche più piccola del limite della località. Oggi ci sono alcuni che vogliono fare riunioni, chiese in casa. Io faccio chiese in casa. Il Signore vuole l'unità tra tutti i credenti nella città in cui viviamo. E se non mi va bene la chiesa in cui mi trovo, nella città in cui mi trovo, posso fondare un altro gruppo? No. Allora devo, per poter cambiare la chiesa o andare in un'altra località? E se tu traslochi in un'altra città o vai in un altro gruppo, non porti con te forse il problema? Ma quello che è importante, se siamo in una città, in una località, che cerchiamo la comunione con coloro che vogliono riunirsi in questo, su questa base, semplicemente con coloro che vogliono riunirsi come cristiani nella località in cui si trovano. Che il Signore ci riunisca. E il Signore benedice. E vorrei dire, semplicemente, e questo punto di aver riconosciuto che la Chiesa deve essere locale non è difficile, è così semplice la Chiesa. Efeso la Chiesa, Corinto ho scritto dei versetti, anche in Apocalisse alle sette chiese che sono sette città, e solo avere questa conoscenza, questo non ci fa di noi la Chiesa. Anche se lo sappiamo, anche se lo pratichiamo. È importante, l'abbiamo visto, l'abbiamo riconosciuto, tu sei credente, io pure, allora facciamo la chiesa locale. La fonte deve essere il Signore. Non solo questa conoscenza, questa dottrina che ci riunisce, il Signore deve essere la fonte. Paolo, Cristo voleva ingrandire Cristo, magnificare Cristo. Quindi è questo, non questa conoscenza o dottrina. È che noi viviamo Cristo. Dobbiamo incominciare a vivere Cristo, a rinnovare la nostra anima, a presentare Cristo gli uni agli altri. La parola ricevere, la parola di vita e condividerla, allora il Signore ci renderà chiaro. Allora il Signore mostrerà chiaramente dov'è la sua luce. È chiaro che se Cristo è il nostro contenuto, siamo la Chiesa. Ma quindi incominciamo dal vivere Cristo, da guadagnare Cristo, di seguire Lui. Non solo avere una dottrina giusta, dobbiamo capirla in questo modo, in quest'altro, no. Cristo, vivere Cristo. Per me il vivere è Cristo e per morire un guadagno. Lui parlava qui della morte fisica, ma anche mettere la nostra vecchia vita umana nella morte, questo è un guadagno. Allora possiamo presentare la parola di vita, allora c'è un risplendere. È un risplendere se siamo la chiesa locale ma ci dividiamo, con lui non può parlare con l'altro. Allora andiamo a visitare un'altra chiesa. Naturalmente in certe località ci sono dei problemi gravi che riguardano la verità, ma per quel che riguarda le nostre persone, questioni individuali. Abbiamo il peso per il Vangelo e dove dovrebbero essere salvati? Il Vangelo esce dall'unità, dal corpo, dalla gioia, dalla pace tra i santi. Il Signore, dobbiamo avere questo pensiero in noi, portare questo pensiero. E se pensiamo in modo diverso su un punto, il Signore ce lo mostrerà. Ma camminiamo in questa via. E il frutto sarà prodotto dal corpo. Quindi l'opera del Signore è veramente un'opera interiore che è mostrata all'esterno. E questo è mostrato e descritto dall'unità tra i santi. Quindi questo è ciò che è il desiderio del Signore, Allora c'è molta gioia. Non abbiamo parlato molto della gioia, ha detto un fratello. Non abbiamo bisogno di parlarne. La gioia viene quando abbiamo la realtà del vivere Cristo. Quando abbandoniamo il nostro io, e viviamo Cristo, abbiamo la gioia. Questo è anche il desiderio della Chiesa, è che viviamo Cristo e che lo presentiamo e che lo mostriamo all'esterno. Questo è il compito della Chiesa, il dovere. Il Signore ha dato questo compito ai discepoli: andate, io sarò con voi. E fate della gente i discepoli, insegnateli. Che cosa dobbiamo insegnare loro? Ma il nuovo patto dice che non devi insegnare nessuno, ma secondo la parola qui, questo insegnare è Cristo, è vivere Cristo. Conoscere Lui, voglio conoscerlo Lui. Che tutti lo conoscano. Questo è il desiderio profondo del Signore, è che la Chiesa lo viva, impari in tutto, in ogni cosa, e che la Chiesa sia pronta. Pronta a espandere il Vangelo. Cioè, sta parlando di una parola che non capisco bene. È qualcosa di attivo?
Nein, rege, mit Freude, aus dem Herrn heraus.
Qualcosa che viene importante per noi. Quando il nostro cuore brucia per Cristo, è quello che succede. Questo è il desiderio del Signore, il compito dato alla Chiesa. Siamo nel periodo della Chiesa, della grazia, e l'opera di Cristo ha molti aspetti, molte sfaccettature. Cristo è venuto la prima volta. Non vorrei disegnare perché i disegni sono sempre imprecisi e non completi. Cristo venne la prima volta. Cos'era la sua opera? Ha compiuto un'opera di redenzione perfetta. Ha preso tutti i peccati di tutto il mondo su se stesso alla croce. E in modo che la sua vita possa entrare negli uomini. Questa è l'opera della redenzione. Il Signore tornerà. E anche lì ha un'opera. Che opera è quella che farà quando tornerà? Quando tornerà, porterà il suo regno sulla terra. E questa terra sarà rinnovata, sarà cambiata. Non ci sarà più lotte, né dispute, né guerra. Allora la società avrà un ordine meraviglioso e tutto andrà bene. Ma questo succederà quando il Signore ritornerà. Oggi è già il principe dei re della terra, ma il suo regno sarà visibile solamente quando tornerà. E qual è la sua opera oggi? Oggi ci sono molte idee che vogliono migliorare il mondo, ma vi chiedo, può l'uomo caduto, il selvaggio caduto, essere migliorato? No. Come può funzionare? Abbiamo nuove idee e movimenti, dobbiamo fare qualcosa dal punto di vista sociale, per il clima, per appunto il clima. Sì, c'è il desiderio, ma l'opera che fa Cristo, quando tornerà, allora tutto andrà, anche l'aria sarà buona, ottima, l'atmosfera sarà sanata. E non ci saranno più, soprattutto, i cattivi, gli spiriti malvagi. Sarà purificato anche quello. Oggi il nostro compito è di trasmettere questo Cristo, di lasciare scorrere questa vita che abbiamo ricevuto, il Vangelo che ci ha salvati e che vuole salvarci appieno, dobbiamo darlo agli altri. Oggi è il tempo della grazia, oggi è il tempo in cui i peccatori possono essere salvati, che la gente può essere salvata dalla corruzione. E qui tutti gli uomini conoscano la vostra bontà, senza distinzione, senza eccezione. Dobbiamo avere questo un po' di compassione per la gente, perché l'amore del Signore tocca tutte le genti. Quindi solo il Signore può aprire gli occhi, ma la nostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. E il Signore è vicino, versetto 5. Può essere capito in molti modi. Il Signore è vicino. Quando si... In inglese?
The Lord is at hand.
Il Signore aspetta, è lì, è vicino. È veramente vicino, quasi fisicamente. Quindi vuol dire che ti sostiene, che abbiamo il suo grande sostegno, la sua assistenza dello Spirito, e noi lo afferriamo, lo applichiamo. Amen. Il mio desiderio è che vediamo oggi che il Signore ha questa opera che ha cominciato in noi e che vuole compiere in noi. E abbiamo bisogno di questa comunione per il Vangelo. E i filippesi l'avevano dal primo giorno in poi, dall'inizio. Ha detto dall'inizio? Hanno detto all'inizio, sin dall'inizio, i filippesi. C'è stato un inizio e hanno cominciato qualcosa ed è continuato. E i filippesi hanno continuato approvvigionando. L'inizio del Vangelo era con Gesù Cristo e poi con la Chiesa. L'inizio era stato per la Chiesa, era in Gerusalemme. Ma l'inizio a Gerusalemme non bastava al Signore, quindi le chiese si sono sparse un po' tutto. E poi lì a Antiochia i cristiani sono stati chiamati per la prima volta cristiani, poi è andato in Asia Minore, poi fino in Europa. Il Signore si è sparso ovunque. E poi i fratelli sono arrivati a Filippi e oggi abbiamo la lettera ai filippesi. Quindi la vita di chiesa è arrivata fino al Baden-Württemberg e qui ha cominciato qualcosa e poi è arrivato anche a Monaco di Baviera e poi in Vestfalia e poi a Berlino e poi anche in Svizzera, in Austria. E ora? Abbiamo bisogno di questa comunione perché l'inizio è buono, ma deve continuare, deve proseguire quest'opera. Quando noi tocchiamo il Signore, vediamo quanto grande è la sua salvezza e quanto ricco è per noi. allora avremo questo desiderio. E con, ai Filippesi dice: la parola è uscita da voi. Prima ha parlato lui il Signore, poi gli apostoli. E chi parla oggi? Però ci sono anche degli ostacoli. Vorrei dire qualcosa. Un ostacolo è il Dio di questo secolo che acceca. Ma non è un problema, perché il Signore ha già cancellato, ha già distrutto questi nemici alla croce, e lui è sul trono. Anche se non lo vediamo subito questa ora immediatamente questa vittoria, lui è sul trono e tutto sotto i suoi piedi, e lui è il capo della Chiesa, è stato dato alla Chiesa. Quindi tramite le nostre preghiere scacciamo il nemico e lo leghiamo. Il nemico deve indebolirsi. Poi un altro ostacolo è il mondo. Deve essere chiaro, il mondo non riconosce il Vangelo. Qualcuno che si è abbassato, è andato alla croce, si è umiliato, e tutto il Vangelo, in alcuni paesi non esiste nemmeno la parola peccato, non la capiscono, ma il mondo non conosce questo né l'amore di Dio. Non dobbiamo meravigliarci se considerano il Vangelo come qualcosa di strano, perché non lo conoscono. È come se parlassi con voi con una lingua straniera, voi non mi capite. Il mondo non capisce e l'uomo naturale non può prendere le cose di Dio, ma noi vogliamo risvogliare e raggiungere lo spirito degli uomini. Non portiamo argomenti buoni, portiamo il Cristo vivente come lo spirito, tramite lo spirito. E il mondo non capisce neppure la morte del Signore. Non dobbiamo meravigliarcene. Gli è straniero, è una parola straniera. E per esempio, per il mondo questo è incomprensibile e vogliono distruggere la nostra e non capiscono perché stiamo saldi in questo. Lode il Signore. E poi altri ostacoli. Non dovremmo noi bloccare lo scorrere dello Spirito in noi, il fluire dello Spirito in noi. Qualcosa non scorre in noi, non fluisce in noi, e ci raffreddiamo. E poi amiamo così tanto il nostro ego, il nostro sentimento, e facciamo molte cose che ci fanno del bene. Naturalmente abbiamo bisogno di questo, di cose, di vacanze, ma quando tutto è centrato su quello, non abbiate un po' di compassione anche per le altre persone, non solo per voi stessi. Anche Cristo può vivere in noi. Questo è il pensiero di Cristo. Il Signore non si è preoccupato talmente di se stesso, ma soprattutto degli altri. Aveva certe volte avuto fame, non ha dormito. E un altro ostacolo è la nostra passività, la nostra pigrizia. Oggi si adopera la parola zona di comfort, di benessere. lascialo via, ne siamo influenzati anche noi. Lascialo via. Dimenticalo. E poi l'orgoglio. L'orgoglio è un grande ostacolo per noi. E poi all'altra parte la vergogna. Ci vergogniamo. Ma l'anima deve imparare. Anima, non ti vergognare. Possiamo dire questo alla nostra anima, non ti vergognare. Abbiamo Cristo in noi, il vivente, colui che è risorto, lui che ha vinto ogni cosa. Abbiamo la potenza della sua risurrezione. Signor Gesù. E poi abbiamo la pace di Cristo per i nostri cuori, per i nostri pensieri, e li possiamo farli custodire da, in Cristo Gesù. Quando abbiamo così tanto pensieri, Signore, diciamo: custodisci i miei pensieri, Signore, in te. E molti pensieri hanno a che fare con le preoccupazioni, quindi in Matteo 6 vediamo: non preoccupatevi, non angustiatevi del cibo o degli abiti. Naturalmente in certi paesi è una vera preoccupazione, ma noi le nostre preoccupazioni sono: siamo davanti all'armadio riempito di vittovaglie e non sappiamo cosa scegliere. Questa è la nostra preoccupazione, ma abbiamo ugualmente delle preoccupazioni. Dobbiamo avere qualcosa di nuovo. Naturalmente non è questo il problema, ma il Signore ha cura di noi. Lui ha cura volentieri di noi. I bambini crescono e poi bisogna ricambiare le scarpe perché sono piccole, poi i pantaloni. Sì, è un tema importante, dobbiamo trattare, ma mettiamo su di Lui tutte le nostre preoccupazioni affinché le nostre preghiere siano libere. Libere e anche per vivere Cristo, per spandere Cristo, per occuparci gli uni degli altri, per avere al cuore gli uomini. E poi abbiamo anche preoccupazioni per noi stessi. Abbiamo paura degli uomini in Matteo 10. Marco 8, vorrei rapidamente dire qualcosa. 35. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. Per amor mio e del Vangelo. E tutti questi versetti in Filippesi sulle preoccupazioni, il Signore vuole che gliele diamo per custodire i nostri cuori affinché il Vangelo sia sparso. E poi 10, 29. In verità vi dico, non vi è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amore del Vangelo. Marco 10, 29. Per amor mio e per amore del Vangelo. Quindi abbiamo bisogno di altre esperienze in questo campo. E poi? Se siamo concentrati su questa pace e i nostri cuori sono custoditi, allora ritorniamo al nostro pastore delle nostre anime. E voi che avete sempre ubbidito, adoperatevi al compimento della vostra salvezza. Quando siamo ubbidienti, allora ci adoperiamo al compimento della nostra salvezza. Allora dimentichiamo ciò che è dietro e avanziamo, progrediamo. Continuiamo con il Signore allora. Signore. E poi? E poi al versetto 8, quindi fratelli, i nostri pensieri devono essere fare le cose buone dell'oggetto dei nostri pensieri. Dobbiamo attivamente dirigere i nostri pensieri attivamente verso ciò che il Signore vuole. Tutte le cose vere, io dirigo i miei pensieri sulle cose vere. E mi è venuto questo versetto. Guardiamo, alziamo i nostri occhi verso Gesù.
E
abbiamo le cose vere, quello che è onorevole, questo, quello che è giusto, e tutte le cose pure. Possiamo dirigere i nostri pensieri verso ciò che è puro. Oggi ci sono molte impurezze e tutte le cose sono dipinte davanti ai nostri occhi come se fossero normali e pure, ma noi possiamo mantenerci puri. Non posso andare più in profondità, ma è veramente un mio desiderio, un mio peso. Il Signore vuole una Chiesa pura, anche noi dobbiamo essere puri. Quindi dirigete i vostri pensieri verso le cose pure. E poi pensateci, e anche tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, tutte quelle che c'è in qualche virtù o lode, siano l'oggetto dei vostri pensieri. Tutto quello che può, così possiamo servire e lodare con gioia i fratelli. Viene una parola? Lode al Signore. Pensate a quello che sta succedendo, non per me solo, ma per gli uomini e per i santi. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Versetto 9. Vorrei dire ancora qualcosa su questi verbi. Ci sono delle cose nella vita di chiesa che abbiamo imparato e che abbiamo ricevuto. Abbiamo sentito che non dobbiamo essere secondo la legge e che le abitudini possono diventare dei riti. Giusto, è vero, è un pericolo. Ma ci sono delle abitudini che sono buone. Pregare può diventare un rituale, sì. Ma con la preghiera possiamo toccare il Signore, le abbiamo imparato. Quindi continuate a farlo, non analizzate. Queste frasi ci portano nelle analisi, sono nello spirito oppure no? È una preghiera secondo una forma o sono io? Di semplicemente, Signore, mi apro a te, Signore, vengo a te. È così che, così preghi, ti rivolgi al Signore. Come sempre, così anche ora. Ora. È sempre lui che comincia. E quando c'è la riunione, lui dà una testimonianza. Una sorella ha detto, ma sono sempre gli stessi che danno le testimonianze, gli altri possono farlo? Dimentica queste cose, queste analisi esteriori, sono cose naturali. Come sempre, anche ora. Ora voglio volgermi al Signore. Ora. Abbiamo buone abitudini nella vita di chiesa e continuiamo a farle. E il Dio della pace sarà con noi. Altrimenti avremo di nuovo discussione e la pace non ci sarà più. Vorrei ancora darvi un esempio. Quando vado al lavoro, da un bacio a mia moglie. È un'abitudine.
ist es jetzt, ja, es ist aus Liebe.
È per amore che lo faccio.
Und sie freut sich.
E lei si rallegra.
Ich mich auch.
Anch'io.
Aber es ist Gewohnheit.
Ma è un'abitudine. È una buona abitudine che viene dal cuore. Tutte le abitudini che vengono dal cuore sono buone abitudini. Quindi continuiamo a praticarle.
Dann kommt noch hier der Paulus, möchte nur noch kurz sagen, der hatte war dort im Gefängnis und
poi Paolo era in nella prigione, ha imparato a essere forte anche nella povertà o nell'abbondanza. E dice, versetto 13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E questa è una parola meravigliosa e ci rallegriamo tutti. E poi dice, tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Quindi abbiamo bisogno di tutte e due nella nostra vita cristiana. Abbiamo questa, l'esperienza di questo Cristo che ci fortifica meravigliosamente, ma anche la comunione con i santi. Versetti
13-14.
Ho avuto molta gioia del fatto che vi siate finalmente rinnovato le vostre cure per me, versetto 10. Preghiamo per i santi, ci preoccupiamo di loro e rinnoviamo le nostre cure per loro.
Amen.
E un ultimo punto
è la
la comunione nel Vangelo e nel dare e l'avere. E non parliamo molto di questo aspetto nelle grandi riunioni, nel dare e l'avere. Ma qui vediamo che questo appartiene alla vita di Chiesa, il versetto 15. C'è un principio nella parola del dare e l'avere. In Galati 6 sta scritto che hanno dato quelli che hanno dato le cose spirituali hanno bisogno anche di cose materiali. È importante per il Vangelo, anche importante per i giovani. Quando voi giovani cominciate a guadagnare, da dove viene il soldi? Che siano il salario sia grande o piccolo? Naturalmente viene dalla vostra formazione, dal fatto che avete trovato un buon lavoro. Ma chi ha fatto tutto questo? Chi si preoccupa di noi? Dio l'ha fatto. Chi ha provvisto, ha provveduto a tutto questo? E quindi è giusto utilizzare una parte di quello che abbiamo ricevuto per l'opera di Cristo, per la gente, non solo, non essere troppo concentrati sui nostri problemi. Dobbiamo essere generosi secondo, e anche per l'opera del Signore. E quindi, siccome hanno provveduto il loro bisogno, i collaboratori hanno potuto andare avanti. Vorrei solo dire solo questo, che il Signore ci guidi. Questa è una salvezza dai soldi, dai legami che il denaro può produrre in noi. Abbiamo bisogno di salvezza perché la nostra anima è molto legata a molte cose, tra cui il denaro. Non distribuite tutti i vostri soldi, ma portate questa cosa davanti al Signore e chiedete di darvi l'opportunità. Signore, voglio collaborare con te, tutto quello che sono e tutto quello che ho. So di una sorella, una casa di sorelle. Hanno incominciato ad invitare fratelli e quindi lì, se siete, non avete molto, bisogna gestire bene la casa della casa delle sorelle. Il Signore provvede a ogni bisogno. È importante, non pensiamo solo a noi stessi. Il Signore ha lasciato ogni cosa e ognuno secondo ha la propria misura con il Signore, per favore, e con i santi. E allora il Signore completerà tutte quelle nostre mancanze. Non aspettate di essere degni, di essere perfetti prima di essere completamente equipaggiati. Siamo equipaggiati. Abbiamo il vivente in noi. Quindi non aspettare, anche durante. Ci siamo chiesti durante la preparazione molte domande, come fare per annunciare il Vangelo, cos'è la miglior cosa, dobbiamo dare degli aiuti concreti. Naturalmente si può farlo, ma incomincia. Che Filippo ha cominciato lì dal luogo in cui si trovava, ha cominciato ad annunciare il Vangelo. Quindi tu fai la stessa cosa, incomincia lì e per finire, per concludere, siamo. È l'ultima cosa che mi sta sul cuore, il nostro predicazione del Vangelo non è un'attività, ma è semplicemente la continuazione di quello che viviamo interiormente. E questo ha che molto a che vedere con il regno. In Matteo 24 abbiamo già citato il versetto, quando il Vangelo del regno è stato predicato nel mondo intero, allora la fine verrà. Ci sono molti aspetti per la preparazione del ritorno del Signore e uno è il Vangelo. Questo è una delle nostre preparazioni per il ritorno del Signore. Dobbiamo annunciare il Vangelo. Ah, e l'altra? Qui ci sono due sbagli. Atti 8:12 e Apocalisse 12:10. L'ultima referenza, Atti 12:8-12. Amen. Atti 8:12. Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio, il nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne. Questo è il nostro Vangelo. Cristo in noi. Siamo uniti nello spirito, siamo concordi nell'anima e siamo volontari per presentare il Signore e tutti i santi, tutti le membra del corpo siamo uno col capo e gli uni con gli altri. Questo è il regno del Signore. Qui nel corpo il Signore allora regna con la sua vita, con il suo spirito. È quello che la gente vorrebbe vedere e ciò che il mondo ha bisogno. Una nuova umanità. Uomini, gente, persone che vivono Cristo. E la nostra cittadinanza è in cielo, è nel cielo. e riceveremo la ricompensa. Ma ora combattiamo gli uni per gli altri, corriamo questa gara, ci fortifichiamo, annunciamo il Vangelo, temiamo il Signore, ma non gli uomini. Lode al Signore, finché il suo regno tornerà, sarà visibile, manifesto. Filippesi finisce con la grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Quando questo Vangelo si spande, allora leggiamo Apocalisse 12:10-11. Leggiamolo assieme. Con fede. Apocalisse 12:10-11.